E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto, carissimi amici ascoltatori. Nello studio dell'Apocalisse abbiamo iniziato ieri con il capitolo 15. Vi ricordo che in questo capitolo abbiamo un altro segno in cielo, sette angeli con sette piaghe. I capitoli 15 e 16 sono collegati perché in essi abbiamo il versare delle sette coppe d'ira. Importante considerare è che in questo testo abbiamo per tre volte l'espressione alla quale il nostro orecchio non è abituato e di cui non vorremmo mai sentire parlare. Si tratta dell'ira di Dio. E dobbiamo tenere presente che il peggio deve ancora venire. Abbiamo già visto precedentemente i sette sigilli, le sette trombe, i sette personaggi. Ora la venuta delle sette coppe dell'ira sono peggio di tutti. Il capitolo 15, oltre a essere il capitolo più corto dell'Apocalisse, è anche la prefazione per la serie finale di giudizi che verranno sulla terra durante la grande tribolazione. Questi giudizi sono i più intensi, più devastanti di qualunque altro l'avesse preceduto. Vorrei ancora ricordare che lo scopo principale della grande tribolazione è il giudizio sull'umanità ribelle a Dio, inoltre per dare a Satana la sua ultima possibilità. Vi ricordo i versetti letti ieri, i primi quattro di Apocalisse, capitolo 15. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine, e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni». Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. A questo punto, il tempio del tabernacolo viene aperto in cielo, in modo che i sette angeli, avendo sette coppe, possano procedere. Leggiamo quindi questi fatti dai versetti seguenti, il 5 e il 6. Dopo queste cose vidi aprirsi in cielo il tempio del tabernacolo della testimonianza, e sette angeli che recavano i sette flagelli uscirono dal tempio. Erano vestiti di lino puro e splendente, e avevano cinture d'oro intorno al petto. Il riferimento al tempio si trova ben 15 volte nel libro dell'Apocalisse, quindi la sua importanza non può essere ignorata. Nella prima parte dell'Apocalisse, fino al terzo capitolo, la Chiesa è il soggetto principale e il tempio non viene mai menzionato. A partire dal quarto capitolo la scena cambia, ci trasporta nel cielo dove vediamo in esso il tempio, come c'è anche un tempio sulla terra che rispecchia quello in cielo. Non c'è nessun tempio nella Nuova Gerusalemme dove la Chiesa andrà. Perché? Perché la Chiesa non si identifica con un tempio. Questo fatto rende abbastanza chiaro che a partire dal capitolo 4 Dio si sta occupando delle persone che avevano avuto un tempio, quindi a Israele, perché solo a Israele Dio aveva dato un tempio che rispecchia quello in cielo. In questo istante il riferimento è specificatamente al tabernacolo che viene rappresentato come il luogo santissimo, nel quale veniva tenuta l'arca della testimonianza, e nell'arca c'erano le tavole di pietra. Entrambi, il tabernacolo e le tavole di pietra, erano duplicati dagli originali che si trovano in cielo. Dio ordinò a Mosè di fare ogni cosa come gli aveva detto con queste parole, scritte in Esodo al capitolo 25, versetto 40. «Vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte». Ancora nel libro scritto agli Ebrei, capitolo 9, versetto 23, leggiamo: «Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi». Ecco perché si parla degli originali in Apocalisse 11, versetto 19, che abbiamo già letto precedentemente. «Allora si aprì il tempio di Dio che è in cielo, e apparve nel tempio l'arca dell'alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni, e un terremoto, e una forte grandinata». Allora si aprì il tempio di Dio che è in cielo, e apparve nel tempio l'arca dell'alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni, e un terremoto, e una forte grandinata. L'azione di Dio qui è basata sulla violazione avvenuta del suo patto con Israele. Egli primariamente giudicherà, poi manterrà il suo patto con Israele. A questo punto, l'importanza degli angeli in questo libro è di riportare la nostra attenzione all'apparizione precedente, quando i sette angeli suonavano sette trombe. Qui ora troviamo un'altra serie di sette angeli che hanno le sette piaghe in sette coppe d'ira. La partenza degli angeli dal Tempio dimostra che essi si allontanano dal trono della misericordia di Dio e che ora egli agisce per giudicare invece che per dare grazia. Vestiti di lino puro. Il lino puro, del quale sono vestiti gli angeli, indica la purezza e la caratteristica di un'attività sacerdotale che essi abbandoneranno per attuare le piaghe del giudizio. Anche le cinture d'oro rivelano questi angeli negli abiti di Cristo, il quale non sta più esercitando una funzione sacerdotale, ma viene ora visto qui mentre giudica il mondo. Gli ultimi versetti di questo capitolo 15 di Apocalisse si concludono manifestandoci interamente la gloria di Dio. Leggiamoli. Una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli. E il tempio si riempì di fumo, a causa della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio, finché non fossero finiti i sette flagelli dei sette angeli. Sette angeli, sette coppe d'oro. Lasciami ancora una volta portare alla tua attenzione la ripetizione del numero sette. A volte sento dire che il 7 è il numero della perfezione, il che non è completamente vero. È il numero della completezza, e a volte la completezza è perfezione. Per esempio, in sei giorni Dio creò i cieli e la terra, e si riposò il settimo giorno, non solo perché era completo, ma perché era perfetto. Ma qui, nell'Apocalisse, la serie dei sette denota una completezza. Io sento che abbiamo una storia completa della Chiesa nelle sette chiese e che abbiamo un periodo della grande tribolazione completo in ogni singola serie di sette. In altre parole, ogni singola serie li ricopre completamente. Primo, nei sette sigilli abbiamo una larga veduta. Poi, come leggiamo avanti nella profezia, vediamo che Dio interviene e si concentra sugli ultimi tre anni e mezzo. Ora, con le sette coppe d'oro, piene dell'ira di Dio, vorrei farvi notare che esse non sono ripiene dell'amore e della grazia di Dio, ma della sua ira. La frase che abbiamo letto e che dice «E il tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio» ci riporta al fatto stesso che questa sezione continua a occuparsi del tempio e ciò dovrebbe indicare a chiunque che la Chiesa non ne è coinvolta. Mentre invece le sette coppe d'oro rappresentano la parte finale del periodo della grande tribolazione. Le coppe venivano anticamente usate nel servizio del Tempio. Per esempio, una coppa di sangue veniva portata un giorno ogni anno dal sacerdote nel luogo santissimo, e quella coppa di sangue parlava di redenzione dei peccati. Questi sette angeli, con abiti sacerdotali, essendosi allontanati dal Tempio stesso, non sono più impiegati in un servizio di misericordia, ma iniziano uno strano ministero, svuotando le coppe dell'ira su un mondo che rigetta Cristo. Un mondo che, volontariamente, ha rigettato il sangue di Cristo, deve sopportare il giudizio per il suo peccato. Questo giudizio non è il risultato dell'inimicizia dell'uomo o di Satana, è l'azione diretta del Signore Gesù Cristo. Un tempo abbiamo visto il Gesù gentile e mansueto, ora vediamo l'ira dell'agnello. È difficile pensare a un piccolo agnello arrabbiato. Un leone affamato e ruggente ci potrebbe dare quest'immagine, ma un agnello no. Ma un giorno in quel tempo, l'ira dell'agnello farà sobbalzare il mondo e terrorizzerà tutti. I profeti dell'Antico Testamento usavano l'immagine di una coppa di iniquità e di ira che si riempiva e parlavano della pazienza di Dio nell'attesa di riempirla. Poi, quando era piena, Dio esercitava il giudizio. Questi sette angeli, con le sette coppe dorate, rendono chiaro che il giudizio delle coppe parte da Dio e che non è il risultato degli errori di un uomo o dell'inimicizia di Satana. Questi giudizi sono la diretta azione di Dio. A questo punto, amici, è necessaria una semplice riflessione che è questa. È possibile avere un punto d'incontro con Dio? Per spiegarvi questo desidero farvi un esempio. In molte grandi stazioni e negli aeroporti il punto d'incontro è segnalato da quattro frecce convergenti intorno a un cerchio. È un luogo dall'accesso facile, che permette in linea di massima di ritrovarsi facilmente senza problemi. Un giorno, ai tempi del Signore Gesù, due ciechi si incontrarono con Lui alla porta di Gerico. Essa ci fa pensare al desiderio che essi ebbero di porsi in quel luogo per incontrare Gesù. Ora Gesù non è più sulla terra. Un incontro può avere luogo con Lui per nostra iniziativa, un appuntamento da non perdere, ancora più importante di quello che si può fissare in una grande stazione. È un punto di incontro spirituale per trovare Dio. I popoli della terra lo cercano con le filosofie, con le religioni, con le ideologie più svariate nei meandri del ragionamento umano, ma questa ricerca non è altro che un'esca che lascia l'anima nella preoccupazione dell'avvenire. Il punto di incontro con Dio è anche un luogo di riposo. e si trova solo in una persona, Gesù. Egli un giorno disse nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 11, versetto 28, proprio queste parole: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero». E ancora giunse in un altro Evangelo, al capitolo 14 di Giovanni, versetto 6. Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me». Quindi vedi, amica, amico, che il solo e certo punto d'incontro con Dio lo puoi trovare in Gesù Cristo. Forse a questo punto mi chiederai: come fare per andare a Gesù? Ebbene, dopo la sua risurrezione, egli non è più sulla terra, è salito al cielo. Sì, ma lui stesso ha aperto una via con la sua opera alla croce, e se tu ricorri alla sua grazia, con la preghiera, col pentimento, troverai una via sempre aperta verso Dio. Infatti il punto d'incontro che Dio prevede per noi è il Signore Gesù. Ora conosci dove, come puoi incontrare Gesù se lo desideri. Lui è là che ti aspetta. Ma se continui a rimandare, se rimandi sempre questo appuntamento, non lamentarti se un giorno poi lo incontrerai allo stesso punto, non come tuo salvatore, ma come giudice, come un giudice che dovrà condannarti. Quindi, se mi permetti, ti invito calorosamente a non rimandare più, perché da questa decisione dipende il tuo destino eterno. I sette angeli che svuotano le sette coppe dell'ira di Dio sulla terra sono il soggetto principale di questo capitolo 16 che ora andiamo a considerare. In esso è anche incluso l'interludio tra la sesta e la settima coppa. E vale la pena ripetere che le coppe dell'ira contengono il diretto giudizio di Dio sul mondo, esse non provengono né dagli sbagli di un uomo o dalle macchinazioni di Satana, vengono versati durante il regno della bestia e coprono un breve periodo di tempo. C'è sicuramente una similitudine tra i giudizi di questo capitolo e i giudizi di Dio sull'Egitto tramite Mosè. Il primo verso di questo capitolo 16 di Apocalisse parla del messaggio che la grande voce dà ai sette angeli. Leggiamolo. «Allora udì dal tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio». E permettimi di ricordarti che il Signore Gesù ha ancora pienamente in mano la situazione. Infatti, ciò ci è confermato da quanto abbiamo letto nel capitolo 5, dove abbiamo visto che solamente il Signore Gesù era l'unico trovato degno di aprire il libro dei sette sigilli. E l'azione di aprire i sigilli si ritrova in questa intera serie di sette. Solamente Lui ha il comando fino alla fine di questo libro. Lui è quello che sta marciando verso la vittoria. La potenza e la gloria, la maestà appartengono a Lui. Questo è il giudizio su un mondo che rigetta volontariamente Cristo. Il Padre ha messo nelle sue mani tutto il giudizio, quindi Cristo è colui che dà gli ordini, che manda i sette angeli con il giudizio finale. Ora non c'è più ritardo, non vi è più nessun intervallo o tentennamento, perché l'ora è giunta, l'ordine è impartito e i sette angeli lo eseguono. A volte è difficile per gli uomini, anche cristiani, credere che Dio verserà la sua ira su un mondo ribelle, che odia Dio e che lo rifiuta, distruggendo questa umanità. Ma amici, ciò non toglie che oggi tutto ciò che vedete è sotto il suo giudizio. A volte, come dicevo, è difficile accettare questo fatto, anche per i credenti, ma ciò non toglie che questa sia la verità. Andiamo quindi a leggere ciò che si verificherà quando l'angelo verserà la prima coppa, leggendo il secondo versetto di questo capitolo 16 di Apocalisse. «Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine». In altre parole, l'angelo lascia il luogo della misericordia in cielo ed esegue il giudizio. Egli lascia il cielo e versa una coppa del giudizio d'ira sulla terra. La prima coppa del giudizio è abbastanza interessante. Sembra che Dio sia impegnato in una guerra batteriologica contro i seguaci dell'Anticristo. Le scritture ci insegnano che la vita della carne è nel sangue e che anche la morte è nel sangue, quindi quest'ulcera putrida che si verificherà sarà peggio della lebbra e del cancro. Ai nostri giorni avviene che quando un ricercatore scopre un rimedio a una malattia, subito un'altra più grave ne prende il posto. Questo fatto ci dovrebbe far pensare, perché a volte questi sono i modi in cui Dio rivela come l'uomo è profondamente corrotto fisicamente e moralmente. Nella prima coppa versata dell'ira di Dio, osserviamo pure come vi sia una certa analogia, un certo parallelismo fra le piaghe menzionate qui con quelle che colpirono gli egiziani, quando il faraone impediva al popolo di Dio di andarsene dall'Egitto. Questa, infatti, è paragonabile alla sesta piaga e alla stessa caratteristica di ulceri o pustole. Infatti, in Esodo 9, nei versetti dall'8 al 12, leggiamo: «Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: prendete delle manciate di fuliggine di fornace, e Mosè la getti verso il cielo, sotto gli occhi del faraone. Essa diventerà una polvere che coprirà tutto il paese d'Egitto, produrrà ulceri che si trasformeranno in pustole sulle persone e sugli animali, in tutto il paese d'Egitto. Essi presero dunque della fuliggine di fornace e si presentarono al faraone. Mosè la gettò verso il cielo, ed essa produsse ulceri che si trasformarono in pustole sulle persone e sugli animali. I maghi non poterono presentarsi davanti a Mosè a causa delle ulceri, perché le ulceri erano sui maghi come su tutti gli egiziani. Ma il Signore indurì il cuore del faraone, e questi non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto a Mosè». È interessante notare, da ciò che leggiamo in questo capitolo 16 dell'Apocalisse, come Mosè predisse la venuta di un giudizio su Israele, simile a questo che si verificherà su tutti gli uomini negli ultimi giorni. Questo giudizio non si è ancora realizzato, ma presto si adempirà sicuramente alla perfezione. Infatti, nel libro del Deuteronomio 28, al versetto 15, leggiamo: «Ma se non ubbidisci alla voce del Signore, tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti e tutte le Sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te». E così, dopo aver visto cosa avverrà in futuro con queste profezie tratte dal libro dell'Apocalisse, io mi fermo qua. Intanto ci sentiamo domani alla stessa ora per scoprire insieme altri brani tratti sempre da questo libro così intenso, così affascinante che è l'Apocalisse. A domani, ciao.